La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anch'essa a Ronno in Piazza De Gasperi, vi invita all'ascolto di...
Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Eccoci al nostro appuntamento mensile di educazione finanziaria e siamo in compagnia ormai della famiglia della BCC di Cantù, filiale di Saronno, perché oltre a Simone Saltarel, che ormai avete imparato a conoscere, consulente finanziario che saluto.
Buongiorno a tutti.
Oggi siamo in compagnia di ben quattro esperti della filiale di Saronno della BCC di Cantù che vado a presentarvi. Attilio Maria Pagani, che è il direttore della filiale.
Buongiorno a tutti.
Federica Secchi, responsabile investimenti.
Buongiorno.
Luca Luisi, responsabile mutui privati.
Buongiorno.
E la new entry, Laura Nazzari, responsabile mutui imprese.
Buongiorno a tutti.
Oggi di cosa parliamo? Parliamo di portafoglio 2025, perché con tutte le novità che sono in ballo è giusto restare su questo tema. E poi cominciamo ad affrontare il tema della previdenza complementare. Partiamo, perché tanti ospiti, tante domande e argomenti interessanti, ma partiamo dalla domanda che aveva lasciato in sospeso il dottor Pagani nell'ultima puntata. Oggi però vi darò del tu, perché ormai siamo, come dire, appunto una famiglia e quindi è inutile darci del lei. Sono più rischiose le azioni o le obbligazioni?
Allora, bisogna fare un distinguo. Comprando un'azione si diventa soci della società che compriamo. Comprando un'obbligazione noi compriamo del debito di quella società. Quindi in realtà non si può dire che sia più rischioso uno, più rischioso l'altro. Dovremmo parlare più che altro di volatilità. Il mercato azionario è molto più volatile, quindi nel breve ha delle oscillazioni più ampie. E il mercato obbligazionario invece, noi comprando debito dobbiamo stare bene attenti alla diversificazione di questo debito. Quindi la differenza sostanziale è questa: da una parte io divento socio di una società, dall'altra parte io compro il debito di una società. In entrambi i casi bisogna sempre prestare l'attenzione dovuta, certo. E quindi prestare la solita diversificazione che occorre fare.
Esatto, sulla volatilità ci torniamo più avanti, stiamo sulla diversificazione, sì. Che è importantissima. La diversificazione può essere geografica, settoriale, valutaria, anche per tipologia di titolo, però non è facile mettere insieme questi elementi, fare una buona diversificazione. Ecco, quali sono, diciamo, le linee guida della consulenza sulla diversificazione che applicate alla BCC di Cantù? E è giusto e meglio farsi aiutare da un esperto, da un consulente, da un professionista?
Assolutamente sì, anche perché il consulente, il professionista si avvale di strumenti di analisi contestuale e di verifica del portafoglio. Quindi cioè non si può fare un'analisi critica su un singolo titolo, una singola obbligazione o qualsiasi altra cosa. Bisogna contestualizzarla e ci sono dei meccanismi informatici che aiutano a capire bene il contesto di quello che sto comprando.
Ecco, quando si acquista un titolo, un'obbligazione, ma soprattutto un'azione, o si acquista un asset finanziario, c'è una sorta di regola generale che, diciamo così, quasi tutti ci dicono, cioè più sei giovane e più è giusto che, diciamo, cerchi anche di rischiare. Più vai avanti con l'età, invece è meglio diventare un pochino più prudenti. Quindi quando sei giovane punta molto sui mercati azionari, quando sei un po' più avanti con l'età, obbligazionari o monetari. È una regola valida, Simone, o davvero l'età, diciamo, conta quando tu investi?
Oh, diciamo che l'età è un aspetto, uno delle leve da tenere in considerazione quando affrontiamo il mondo degli investimenti. Perché? Perché di solito di fronte a una persona giovane ho un obiettivo, un orizzonte di investimento più lungo, mentre di fronte a una persona che ha già una determinata età avrà un orizzonte di investimento più basso. È una regola generale sì, alla quale però bisogna portare dei correttivi. Cosa vuol dire? Potrei avere un giovane di 20-25 anni che comunque mi presenta un orizzonte di investimento di 3-4 anni. Perché? ricordiamoci sempre la regola fondamentale: quando affrontiamo il mondo degli investimenti, dietro, o meglio davanti, come maggiore attenzione dobbiamo mettere quelli che sono gli obiettivi da raggiungere con quell'investimento. Un ragazzo, un giovane di 20 anni che è appena entrato nel mondo del lavoro potrebbe avere nel breve l'esigenza di comprare una casa, di comprare un'automobile. Quindi è corretto dare a quell'investimento, nonostante sia giovane, un orizzonte temporale di breve termine. Quindi la diversificazione è sempre importante, anche l'approcciarsi al mondo obbligazionario, azionario, è dato sì dall'età, ma poi dall'obiettivo dell'investimento sottostante. Perché più alto, più lungo sarà l'orizzonte investimento, più sarà possibile inserire la componente azionaria. Quindi come regola ci diamo questo, l'obiettivo sottostante e non tanto l'età, anche se logicamente è importante.
Federica Secchi, torniamo sul tema della diversificazione, perché è fondamentale e abbiamo prima sentito da Attilio che non è una cosa semplice, perché la diversificazione deve essere veramente una diversificazione e non solo una diversificazione apparente, perché magari si nascondono, diciamo, dei rischi di concentrazione. Quindi come si può evitare questo pericolo?
Allora, generalmente i portafogli degli italiani sono composti da un sacco di prodotti finanziari diversi tra loro, come ad esempio i fondi, le gestioni patrimoniali e i titoli singoli, però pur essendo differenti tra loro, appunto, vanno a lavorare su degli asset che sono molto simili, quindi rendendo questa diversificazione solamente apparente ed esponendo il capitale agli stessi rischi. Diversificare in modo effettivo significa investire in un numero ragionevole di titoli in modo tale che si possa tutelare il portafoglio da diversi rischi nel momento in cui si dovesse presentare una crisi sul mercato finanziario. Per fare questo, quindi, è bene puntare sia su prodotti diversi, ma anche su sottostanti diversi che sul quale appunto questi prodotti finanziari lavorano, in modo da riuscire a tutelare il patrimonio a tutti gli effetti.
Ecco, diamo un piccolo contributo di educazione finanziaria. Il sottostante cosa intendiamo, così molto sinteticamente?
Per sottostante si intende quell'asset sul quale un prodotto va a lavorare, quindi ad esempio un fondo comune a livello azionario ha dei sottostanti che sono le azioni di aziende investite sul mercato. Ecco.
Perfetto, stiamo sempre sui mercati, stiamo sempre con Federica, perché prima Attilio parlava della volatilità, che in effetti, come l'incertezza, è una cosa di cui bisogna stare attenti. Mentre l'incertezza è più difficile da misurare, diciamo che la volatilità dei mercati è misurata da strumenti e da indici particolari. Allora, gli ultimi dati danno che si è stabilizzata verso la fine di dicembre, ma rimane superiore agli standard, alla media storica. Allora, ci si può difendere dalla volatilità e in che modo?
Allora, la volatilità è una variabile che sarà sempre più o meno presente a livello dei mercati finanziari. Il concetto di volatilità è strettamente legato al concetto di diversificazione, quindi una buona ragione per diversificare è quella appunto di puntare sulla riduzione massima dell'oscillazione complessiva di portafoglio. Più un portafoglio diversificato, più la sua volatilità si riduce. Però sarebbe bene e opportuno inserire anche il concetto di correlazione tra titoli. Quindi la tendenza dei titoli a muoversi nella stessa direzione oppure no. Quindi se i titoli sono correlati tra loro, quando uno sale l'altro sale, quindi il portafoglio rimane completamente esposto agli stessi rischi. E quindi, oltre alla diversificazione di prodotti, è importante inserire all'interno del portafoglio anche correlazioni diverse tra prodotti stessi, in modo tale che si possa avere una tutela a livello complessivo del patrimonio.
Esatto, Marco, intervengo proprio 10 secondi. Questo è l'esempio di cosa vuol dire affrontare una corretta consulenza finanziaria. Fino a qualche anno fa si diceva sempre, si sentiva parlare tra risparmiatori: a me piace giocare in borsa. Ora quella parola fortunatamente sta sparendo. L'investimento in borsa non è un gioco, può comportare grosse perdite. Approcciarsi all'investimento in borsa vuol dire anche analizzare questi fattori molto tecnici, che sono complicati. Attraverso gli strumenti adatti a un consulente possono essere resi più semplici. Quindi vi invito sempre a rivolgervi ai nostri consulenti della filiale presso Saronno, lo sportello di Saronno, perché analizzare anche verso quali settori si è esposti. Abbiamo settori che ciclicamente sono più difensivi, come le utility. Abbiamo settori che sono magari più legati all'andamento congiunturale del momento, come il settore tecnologico in questo momento. Avere anche un portafoglio che è troppo concentrato o su settori tecnologici o su altri settori vuol dire correre dei rischi. E non sempre so di correrli. se non sono del mestiere. Attraverso un consulente, attraverso i software adatti, posso anche chiarire questi aspetti del mio portafoglio e vi invito a farlo.
Dopo questa utile precisazione di Simone, perché è sempre giusto ricordare queste cose, perché con i soldi non si gioca, perché è facile perderli. Entriamo adesso invece più nello specifico, perché come dicevo all'inizio, il mondo è in subbuglio, ci sono tantissime novità finanziarie, economiche, geopolitiche, e partiamo dal mercato americano, giusto partire non solo per l'importanza che riveste, ma anche perché la vera notizia di disruption, diciamo così, è stata l'elezione di Trump, attesa, ma insomma è partito, usando una metafora calcistica, in tackle. Allora, l'analisi storica evidenzia che dopo due anni fortemente positivi, l'indice SP500, che è quello che rappresenta, diciamo così, il cuore dell'industria americana, e sappiamo che Trump vuole tornare a insistere con forza sulla manifattura americana, il terzo o quarto anno di solito fanno registrare correzioni significative. Cosa dobbiamo aspettarci allora dal mercato americano alla luce di queste considerazioni?
Allora, l'analisi storica è vero che è una variabile importante, ma non rappresenta la certezza assoluta. In questo momento una variabile interessante da considerare è il price earning, che è un titolo che indica la qualità dei titoli stessi inseriti all'interno dell'indice SP500. In questo momento questo indicatore è nettamente superiore alla media storica, infatti presenta un prezzo di 30 volte sugli utili rispetto a una media di 25. Questo indica che il mercato americano è nettamente sopravvalutato. C'è da dire che però le aziende americane e l'economia americana risulta essere comunque stabile e in crescita. Storicamente questo valore è stato toccato poche volte, ma paragonare il mercato odierno con il mercato del decennio scorso è una valutazione che può lasciare il tempo che trova, nel senso che comunque il mercato in questo periodo è completamente diverso dal mercato del passato. Infatti le aziende che trainano le performance principali dell'indice hanno una storia piuttosto breve, quindi di conseguenza non venivano considerate in quello che era l'indice del passato. A prescindere però da quello che succederà a livello di indice dei mercati azionari negli anni a venire, è praticamente impossibile escluderlo da quello che è una strategia di investimento, in quanto rappresenta la maggiore quota mondiale a livello azionario.
Una piccola precisazione: abbiamo parlato di price earning, cos'è? Di fatto mettiamo al numeratore il prezzo del titolo e gli earnings sono gli utili. Facendo un raffronto che forse a noi italiani viene più semplice, potrebbe essere: quant'è il prezzo della casa e quanto mi rende l'affitto di quella casa che vado a comprare? Ecco, parlare di un price earning 25 vuol dire che compro un'azione, poniamo la compro a 25 euro il prezzo, e mi darà utile di ogni anno di 1 euro. Per fare un affronto, quando parliamo di price earning è un'analisi per indici e dobbiamo dire quanto valgono le altre azioni. Ad esempio, a livello europeo, quant'è il price earning dell'azione? Gira tra il 10 e il 15. Cosa ci fa pensare questo? O che le azioni americane sono sopravvalutate o che in futuro avranno molti più utili di noi. Da cosa è dettata questa differenza? Probabilmente nei grossi investimenti che sono stati improntati, che verranno improntati nel settore dell'intelligenza artificiale, nel settore tecnologico. Vediamo il piano Stargate promosso nelle ultime due settimane dall'amministrazione Trump insieme a una cerchia di imprenditori.
È utile questa osservazione perché ci introduce proprio al mercato europeo, e qui tiro in ballo Luca Luisi, che è responsabile mutui privati della BCC di Cantù. Appunto, il mercato europeo presenta oggi molti titoli e settori a sconto, come diceva, rispetto appunto ai titoli americani, e soprattutto sembra apprezzare la prospettiva di tregua che si profila in Russia e in Ucraina. È notizia di questi giorni delle telefonate di Trump con Putin. Allora, è il momento di sovrappesare, come dicono gli esperti, cioè di scommettere sull'asset Europa?
Sì, è il momento di sovrappesare l'asset Europa, perché il price earning dell'Eurostock 50, l'indice europeo, quota 15 volte gli utili contro una media storica di circa il 20. La risoluzione poi del conflitto in Est Europa sicuramente porterà benefici non solo a livello umanitario ma anche in campo economico e finanziario. Sul tema europeo resta il nodo della Germania, negli anni scorsi considerata la locomotiva d'Europa, che viaggia sottotono. Comunque la diminuzione dei tassi favorisce l'asset europeo, L'asset europeo, visto nel suo insieme, è molto interessante perché ha registrato un PIL nel 2024 che è cresciuto dell'1%, c'è stato un incremento di occupazione, aumento dei salari, le condizioni commerciali stanno migliorando e ci sono segnali positivi sulle esportazioni. E anche un quadro inflazionistico più stabile rispetto agli Stati Uniti. Importanti agenzie di valutazione e rating hanno anche riportato un aumento degli utili per azioni di poco superiore al 4% rispetto alle previsioni degli analisti, che era di circa il 3%.
Quindi diciamo che abbiamo un quadro sostanzialmente incoraggiante per quello che riguarda l'Europa. Torniamo agli Stati Uniti, perché hai usato una parola importante, inflazione. Notizia di questi giorni che l'inflazione ha ripreso a correre negli Stati Uniti. Ma oltre a questo tema c'è un'altra, diciamo, minaccia che può arrivare dalla presidenza Trump, è quella dei dazi, perché ha annunciato ad esempio che introdurrà dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio, quindi compresa la Cina, compresa l'Europa. La guerra dei dazi e l'inflazione che torna a correre potrebbero quindi avere effetti anche sul mercato dei tassi e quindi influenzare i costi di mutui e prestiti. Che cosa dobbiamo aspettarci?
Sì, sicuramente il ritorno di Donald Trump ha introdotto un nuovo livello di incertezza in un quadro economico molto complesso. L'elezione di Trump ha innescato importanti reazioni nei mercati globali. Gli investitori si trovano ora ad affrontare incertezze significative legate alla politica fiscale, ai dazi, alle tensioni commerciali e alla direzione della politica monetaria. Ad oggi è difficile ipotizzare un incremento dei costi di mutui perché la Fed, la Banca Centrale degli Stati Uniti, ha già annunciato due tagli di interessi, di tagli di tassi nel 2025. L'effetto dei dazi poi ad oggi applicati al Canada, al Messico e alla Cina avranno ripercussioni, ma non nel breve periodo. In Europa l'aspettativa, comunque dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni degli esponenti della BCE, è che l'inflazione in Europa continua a diminuire, anche se è importante essere prudenti in questo ambiente, in questa fase di incertezza, ma la traiettoria è chiara. Fin tanto che l'inflazione in Europa sarà contenuta, l'ottimo economico è circa il 2%, i tassi rimarranno stabili e seguiranno l'iter costante e di leggera diminuzione di questi mesi. Ma attenzione, bisogna essere chiari, il quadro economico è incerto e ciò che diciamo oggi potrebbe non valere domani.
Eh sì, l'incertezza è il peggior nemico dei mercati, questo è vero. Passiamo adesso invece alla componente obbligazionaria, tenendo sempre presente quello che all'inizio diceva Attilio, non è che le obbligazioni siano più tranquille, meno rischiose delle azioni. Parliamo dei bond governativi, quindi il BTP per intenderci, il Bund eccetera, e i Treasury per gli americani. Quali sono oggi i bond preferibili in base a durata, quindi qual è la durata da privilegiare, e anche in base alla diversificazione geografica, cioè meglio bond europei, americani, un bel mix?
Le obbligazioni sicuramente sono tra gli strumenti finanziari più diffusi, come abbiamo visto ancora nel 2025, nonostante negli ultimi anni abbiano ripagato gli investitori con prestazioni piuttosto modeste. Le obbligazioni hanno sicuramente un ruolo importante in un portafoglio ben diversificato per controbilanciare la quota azionaria nel portafoglio. Quando parliamo di componente obbligazionaria governativa facciamo riferimento ai titoli di Stato, quindi ai BOT e ai BTP italiani. La durata ottimale prevede un portafoglio obbligazionario di buona qualità a 5 anni, che dovrebbe dare un rendimento reale di circa di 2 punti percentuali senza assumere rischi eccessivi. Poi chiaramente le scadenze medie attorno ai 5-10 anni sono da privilegiare e queste opportunità, se sfruttate bene da gestori attivi, possono anche far generare extra rendimenti. Il tutto dipende dall'orizzonte temporale che l'investitore è in grado di sostenere. Per quanto riguarda la diversificazione geografica, come abbiamo già detto, è sicuramente da privilegiare, quindi non avere componente obbligazionaria governativa solo di un singolo paese, ma di avere un portafoglio ben diversificato, quindi lavorare su più paesi.
Allora Luca, chiudo il giro con te, così approfitto di questa omogeneità di discorso venendo a Piazza Affari, perché è giusto anche parlare del nostro listino azionario, che come ben sappiamo è pesato soprattutto dei titoli bancari, cioè le banche sono la quota maggioritaria di Piazza Affari, e sono in atto in questi mesi è in atto un risico bancario abbastanza consistente, sono in corso le operazioni di Unicredit e MPS che ha lanciato l'OPA contro Mediobanca. Allora, vale la pena scommettere un po' sui titoli bancari in questo 2025 alla luce di questo risico?
Ma sicuramente il comparto banche italiane è sotto osservazione. Gli investitori si interrogano sullo scenario che si profila all'orizzonte tra varie ipotesi di aggregazione. Oggigiorno non vale la pena scommettere sui titoli bancari in quanto sono spesso asset speculativi perché non si conoscono realmente le intenzioni, le negoziazioni tra vari istituti di credito. Sono investimenti più da analisti che da investitori privati. Questo tipo di investimento presenta tre principali svantaggi che sono la rischia di volatilità nel mercato, l'ampio panorama normativo e il rischio di liquidità. I mercati sono volatili e possono subire fluttuazioni significative a causa anche di sviluppi economici, politici, normativi o di altro tipo. Se conviene o meno dipende dalla propensione al rischio di ciascun cliente.
Passiamo ora al secondo argomento, la previdenza complementare. Secondo uno studio riportato dal Sole 24 Ore, un dipendente che mette da parte 80 centesimi al giorno e li investe in previdenza complementare, dopo 40 anni avrà il 127% in più di risparmi rispetto a chi non ha aderito a un fondo pensione. Federica, può essere un buon motivo per scegliere la previdenza complementare il più presto possibile?
Assolutamente sì, la decisione di iniziare ad investire dei risparmi nella previdenza complementare può rappresentare un vantaggio importante a livello di investimento. Prima si sottoscrive un fondo pensione, prima ci si assicura di arrivare all'età del pensionamento con una pensione integrativa interessante a livello di importo. Uno degli scopi principali dei fondi pensione è infatti quello di garantire al pensionato lo stesso tenore di vita che ha mantenuto durante la sua vita lavorativa, cosa insostenibile facendo solamente affidamento alla pensione pubblica. Quindi i rendimenti della gestione dei fondi, il vantaggio fiscale che si può ottenere e la rivalutazione del TFR rappresentano i grandi punti di forza di questo prodotto.
Ecco, ma c'è un lasso di tempo, diciamo così, che si può considerare irrinunciabile? Cioè bisogna almeno partire 10 anni o 20 anni prima di quando si finisce il lavoro per rendere la pensione integrativa davvero redditizia?
Sì, nel senso che aderire al fondo pensione complementare rappresenta sempre una valida soluzione per il lavoratore in qualsiasi momento della vita lavorativa. In primis, infatti, il lavoratore può decidere di trasferire all'interno dei fondi il suo TFR, mettendolo quindi al sicuro all'interno di una forma di investimento. Poi, inoltre, si può godere del vantaggio fiscale derivanti dai versamenti volontari che l'aderente può decidere di effettuare e avere anche dei rendimenti sulle gestioni del fondo stesso. I fondi pensione sono considerati quindi delle forme di investimento di lunghissimo periodo, quindi di conseguenza prima si sottoscrive meglio è.
Allora, passiamo a Laura Nazzari, responsabile Mutui Imprese, che ringrazio di essere qui con noi.
Grazie.
Allora, guardando alla valutazione di lungo termine, stando ai dati della Covip, dal 2014 a metà del 2024 i rendimenti medi annui composti delle linee azionarie dei fondi della previdenza integrativa sono stati intorno al 4,55%, le linee bilanciate tra il 2 e il 3%, le linee garantite obbligazionarie sotto l'1%. Allora, in base a quali criteri si sceglie una linea di investimento in un fondo complementare?
Premetto che è importante conoscere la categoria della linea di investimento che si sceglie, perché a questa corrisponde una specifica combinazione di rischio e di rendimento. Sicuramente il primo criterio è dettato dalla propensione al rischio di ognuno, agli obiettivi finanziari che ci si aspetta e all'orizzonte temporale che separa il lavoratore dal pensionamento. Quindi, come dicevamo prima, se si è giovani, quindi lontani dalla pensione, pensare di scegliere un'opzione di investimento più rischiosa si tradurrebbe in maggiori opportunità di rendimento nel lungo periodo. Diversamente, gli individui prossimi alla pensione, per la scelta di un'opzione più a basso rischio consente di salvaguardare meglio gli investimenti da possibili andamenti negativi dei mercati finanziari. Peraltro, il pensionato che sottoscrive un fondo pensione spesso non guarda tanto alla rendita come beneficio nel lungo periodo, ma si sofferma di più sul vantaggio fiscale che poi ne deriva.
Allora, l'ultima legge di bilancio ha portato una grossa novità, cioè quest'anno si potrà anticipare l'uscita dal lavoro inserendo nel calcolo della soglia mensile la rendita del proprio fondo pensione. È una misura utile, secondo te, Laura?
Allora, un argomento che meriterebbe una spiegazione più approfondita. Questa novità in cui il pubblico e il privato si uniscono in ambito pensionistico è sicuramente una novità rilevante che sta suscitando anche ampie discussioni. I requisiti rimangono sostanzialmente quelli dello scorso anno, quello che cambia invece è la possibilità di usare anche rendite da previdenza complementare per raggiungere l'importo soglia, per cui la misura è utile per i pochi che hanno versato ingenti somme nella previdenza complementare. Diventa più difficile per chi ha versato meno, se non addirittura impossibile per chi al fondo non ha mai aderito. Concludo dicendo che sembra più una misura che agevola l'uscita anticipata dal mondo del lavoro piuttosto che quella di incentivare i giovani ad aderire ad un fondo
di previdenza complementare. Previdenza. Comunque torneremo su questo argomento nelle prossime puntate. Attilio, ma questo provvedimento, diciamo così, può spingere qualcuno in più ad aderire a un fondo pensione o a un PIP?
Sicuramente sì, ogni provvedimento che va nella direzione del risparmio fiscale è ben accetta, quindi sicuramente su questo argomento, su fondi pensione, la cosa principale è l'aspetto fiscale. Ma aggiungerei anche una cosa, che si può decidere anche il beneficiario in caso morte, quindi è anche un discorso successorio fondamentale. L'argomento è ampio, sarebbe un po' riduttivo adesso in questi 10 minuti parlare di tutto questo, sarebbe meglio un incontro da noi in filiale per approfondire bene tutto, tutti gli aspetti.
Questo sicuramente, ma dedicheremo anche spazio nelle prossime puntate a questi temi della previdenza complementare. Simone, hai un minuto di tempo per chiudere. Ti faccio una domanda multipla, quindi molta sintesi. La previdenza complementare resta un buon asset di risparmio e investimento e nella vostra filiale la gente, i clienti arrivano e vi chiedono informazioni per poter aderire alla previdenza complementare?
Assolutamente sì, negli ultimi anni vediamo un aumento dell'attenzione al tema della previdenza complementare. Parto da un'affermazione: il sistema pensionistico italiano è in difficoltà, non sta in piedi. Lo vediamo ormai dagli anni 90, continui cambiamenti nelle norme sul sistema pensionistico, cosa porta alla necessità di aderire a una previdenza complementare, con conseguenti vantaggi fiscali, necessità di aderire il prima possibile, soprattutto da parte dei giovani, con la possibilità di portare anche il trattamento di fine rapporto. Vi invito a recarvi in filiale per approfondire questi argomenti, li vedremo anche nelle prossime puntate, e con questo io saluto tutti.
Grazie a te Simone, e approfitto per ringraziare anche gli altri graditi ospiti.
Grazie a tutti i radioascoltatori e buongiorno.
Grazie a tutti e una buona giornata.
Grazie a tutti e una buona giornata.
Grazie e buona giornata a tutti.
E io vi do appuntamento invece tra un mese con una nuova puntata di In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni. Buona giornata a tutti.
La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarone in Piazza dei Gasperi, vi ha presentato In Buone Mani. Parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima puntata.